Do il saluto, il bentrovata negli studi di Radio Belluno a Monia Montechiarini, autrice del libro che vi presentiamo quest'oggi, Stregoneria, crimine femminile, il caso di Donna Prudenzia, La Lamia di Blera e altre streghe, edizione Penne e Papiri. Bentrovata intanto Monia, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, so che tu sarai protagonista anche nella nostra provincia di una presentazione di questo tuo libro, e vorrei capire come nasce anche questo tuo libro.
Questo libro è stato fortemente voluto dalla sottoscritta, frutto di accurate ricerche svoltisi per molti anni. E io sono una giurista, oggi scrivo e mi occupo anche di progetti europei con la Spagna, la Germania, e scrivo anche degli articoli sulla Living History, quindi ho scelto di mettere insieme tutte queste mie passioni alla professionalità, perché bisogna fare quello in cui si crede veramente. E quindi, perché questo libro? E il titolo, per capire il titolo, cito subito il testo principale, che è alla base dei processi dell'Inquisizione, ovvero: le donne hanno il cuore come una rete carica di malvagità, ecco perciò sono le donne più infette che gli uomini, dunque eresia delle streghe, non degli stregoni.
Di cosa parla questo tuo libro?
Il libro è un'indagine storica basata sui verbali dei processi e altri atti originali contro le imputate, celebrati tra Medioevo e Età Moderna. La donna aveva perso la sacralità che l'aveva connotata fin dall'antichità, per diventare pericolosa e quindi da perseguire.
Quindi, in poche parole, sono delle storie vere?
Sono tutte storie vere. Racconto esclusivamente casi reali di persone delle quali conosciamo i nomi e i soprannomi, le professioni e le relazioni, e che immergono il lettore nel passato. Dietro ai verbali scopriamo storie d'amore, tradimenti, testimonianze di nemici e di motivi che ovviamente erano concretamente alla base di questi processi.
Ecco, in questa copertina io ho citato per esempio Donna Prudenzia, Lamia di Blera, e ci sono anche altri nomi ovviamente.
Il confronto incrociato avviene con molti casi processuali. Ci sono donne italiane e straniere, posso citare Maddalena Carcerata, Donna Laurizia, Belisandra, Abigail. E sono soltanto alcune che coprono un vasto panorama territoriale.
Ascolta, posso chiederti come hai condotto tutte queste ricerche? Perché diciamo, non è un tema così semplice e credo nemmeno il materiale da reperire sia stato così facile da reperire.
Allora sì, in effetti c'è un buon lavoro dietro, e le ricerche sono partite dall'Italia ancora nel 2001, e poi sul processo principale contro Donna Prudenzia del Fochetto, era questo il soprannome, si innescano altri casi del nord-est ed anche veneti. Poi ho svolto le mie ricerche in Austria, in Francia e moltissime in Scozia, dove ho avuto la possibilità di fare ricerche sopra i luoghi, da Edimburgo fino alle Highlands e dalle Isole Ebridi, scoprendo spesso dei documenti che appartenevano ai clan, e tuttora sono dei clan, che spiegano le origini delle proprie famiglie, facendole addirittura risalire a patti con delle creature speciali.
Tu all'interno di questo tuo libro tratti degli aspetti processuali e, se non sbaglio, anche sociali.
Hai proprio ragione, e ho voluto scrivere un libro da linguaggio scorrevole, sebbene puntuale nei riferimenti giuridici, chiarendo anche alcuni luoghi comuni che spesso hanno confuso il pubblico, come le streghe erano tutte brutte o belle, vecchie o giovani, eccetera. Ho inserito a proposito anche delle tabelle all'interno proprio sulle caratteristiche riscontrate nei processi. Ma soprattutto quello che conta sono i risvolti sociali. La macchina della giustizia era azionata dai compaesani, molto spesso, contro donne che erano fuori dal comune, dai canoni dell'epoca.
Chi erano queste donne?
Queste donne erano spesso persone in possesso di alcune abilità, come curare con le erbe, saper nuotare. Ad esempio, Re Giacomo di Scozia ne fa un trattato perché temeva le donne che sapevano nuotare, affermando che l'acqua le repelleva, la stessa acqua con cui si fa il battesimo.
Il profilo criminale?
Allora, spesso erano forestiere. Forestiere significava anche di un paese limitrofo. Donne sopravvissute ai figli che curavano quelli delle altre. Quindi un grave indizio questo. Erano alcune imprenditrici abili nel commercio. Di Prudenzia, ad esempio, si legge, sapeva usare certe
Sì.
erbe, di altre che sapevano fare distillati.
Ci puoi fare un esempio di qualche tipo di strega?
I tipi di strega riscontrati sono molti, possiamo fare una catalogazione in base alla specializzazione. Nei processi ho riscontrato le tempestare, che sapevano scatenare tempeste grandinate, curatrici ostetriche che offrivano i bambini al demonio prima del battesimo, diventate poi lamie, ovvero donne che si nutrivano del sangue dei bambini. Ancora, streghe che facevano perdere la fertilità con particolari rituali di cui ho scritto e di cui parlerò anche nella presentazione a Zumelle, avvalendosi di galli e serpenti.
Sai, spesso mi viene in mente in alcuni tratti il museo delle torture. Infatti, prima di entrare in diretta ti ho chiesto se sei mai stata a visitare qualche museo delle torture, perché sembra proprio di essere incredibilmente catapultati lì per certi versi.
È verissimo. E purtroppo esiste anche una parte di spettacolarizzazione di quello che è il fenomeno, come dicevamo prima. È importante documentare. Lo storico, il ricercatore storico deve fare divulgazione in modo obiettivo. Io non amo la strumentalizzazione di quegli aspetti. Il messaggio deve essere un messaggio comunque positivo e di confronto con l'attualità. Molto interessante un museo che ho visitato in Austria, perché fa quello che io credo sia utile in questa epoca, il confronto tra quelle che erano le torture di
Sì,
un tempo e quelle che sono
quelle
ancora
attuali.
purtroppo in vigore oggi in molti stati, in molti casi.
Tornando a quello di cui stavamo parlando prima, le denunce partivano dagli stessi vicini di casa che chiedevano loro aiuto?
Hai proprio indovinato, Donatella. E voglio proprio ridare voce alle donne del passato, la cui reputazione fu messa in discussione dai vicini di casa spesso, oppure da nemici che addebitarono loro morti premature e carestie. I verbali, ad esempio, riportano un vicino di casa, poi ascoltato insieme ad altri 7 testimoni, tutte donne, e che dicevano: è la verità che è strega, ne è pubblica la voce e fama. Quindi addirittura ormai era un dato certo quello che lei fosse colpevole.
Sì, tu vai anche all'origine del fenomeno.
Sì, è importante farlo, perché parlo anche del rispetto che aveva la magia al pari di discipline come la scienza. Nei verbali si mescolano poi aspetti mitologici e fantasiosi con i fatti reali. Perciò ho voluto parlare di come si arriva alla stregoneria, ovvero delle divinità femminili, e alcune figure affascinanti che vivevano in paesaggi stupendi e misteriosi. Ad esempio, alcuni esseri di cui c'è traccia nella storiografia scozzese, e le Agane, per arrivare poi alla donna pericolosa, la strega. Purtroppo
Però come si arriva a questa donna?
l'iter è stato molto, diciamo, duro. Perché superato il culto delle divinità femminili che si accoglievano addirittura con un bicchiere di vino la sera a tavola, e questi contadini addirittura mettevano sul tavolo, appunto, per ingraziarsi le orde di donne che di notte giravano nelle campagne. E poi, dopo finisce questo fenomeno, arrivano i testi dotti e arriva anche la citazione del patto col demonio. Ecco che la donna perde le caratteristiche positive e inizia a essere descritta come pericolosa, perciò scelta sempre dal diavolo come sua adepta e collaboratrice.
E perché il diavolo sceglie sempre le donne?
Perché la donna è difettosa e meno intelligente, come un bambino, e non è una mia opinione, ma cito proprio il testo del Malleus Maleficarum: più lussuriosa e infima dell'uomo, è dedita alle sporcizie carnali. Con la sua concupiscenza porta scompiglio e disordine nella società, addirittura alla lingua lubrica.
Senti, io ho letto questa frase da un verbale del 1588. Signore, io mi chiamo Donna Prudenzia del Fochetto. Se me volete abbruciare, io qui sto. Ogni imputata a suo modo, mi pare di capire che era una donna coraggiosa.
Certamente. Alcune hanno negato fino alla fine di essere strega, con una grandissima dignità e forza d'animo, come una donna della provincia di Viterbo. Immaginiamo la situazione: in piedi, con le braccia legate dietro alle spalle, dopo mesi di tortura anche psicologica e lontano dagli affetti. Altre purtroppo non hanno resistito alla sofferenza e hanno confessato cose assurde, come volare o uccidere bambini.
Una sorta di confronto incrociato per risolvere delitti irrisolti e con un finale a sorpresa, mi sa, mi par di comprendere.
Giustissimo, ci sono tante scene del diritto agghiaccianti, di bambini stretti nella culla o dai fianchi bucati, senza un vero colpevole reale. Cercando la soluzione ho confrontato tanti casi tra loro, forse per deformazione professionale, tra i quali ci sono anche finali diversi dal rogo. Ad esempio, una donna inglese condannata al pellegrinaggio nel 1300, o un'altra in Veneto condannata non al rogo, ma a girare su un asino. Ho trovato anche dei casi in cui è stata concessa la grazia alla presunta strega, dove si era mosso sia il re che i concittadini per difenderla. Altri processi dove sono stati condannati addirittura coloro che le avevano denunciate, persino a pagare le spese processuali. Questo è un caso del 1566.
Senti, Monia, che messaggio vogliamo dare con questo tuo libro?
Oltre ai dati storiografici, voglio ridare voce al passato delle storie meno conosciute e alle donne, appunto, del passato, in un'epoca molto difficile, dove in crescita il reato di violenza di genere e contro le donne. È per me importante sensibilizzare contro questo fenomeno.
Cosa facevano?
Queste donne, avevano molte abilità, come abbiamo detto. Ad esempio, una donna della provincia di Treviso aiutò la moglie di un marito che non adempieva ai suoi doveri coniugali, facendogli bere dell'acqua con una biscia dentro. Poi ci sono altri casi di donne levatrici, anche qui però c'è stato un iter poi, diciamo,
Sì.
siglato e regolato dal Malleus Maleficarum e dalle leggi a seguito, e perché le levatrici avevano un compito molto importante, che era quello di prendersi cura subito dell'anima del bambino, quindi potevano decidere se votarlo al bene o al male, se vogliamo usare questi termini più semplici. E, pertanto ci sono state delle regolamentazioni della Chiesa per la quale loro potevano dispensare anche il battesimo.
Senti, tu hai già iniziato naturalmente il tour, per presentare questo tuo libro. Abbiamo detto che ci sarà anche questa tappa, al Castello di Zumelle il 27 maggio, quindi domenica prossima alle 17.
Sì, l'iter è già iniziato. Sono stata ospite, al Palazzo dei Papi di Viterbo, la sede del conclave più lungo della storia, presso il Centro Diocesano di Documentazione per la Storia e la Cultura Religiosa, ospite del professor Osbat, che ha fatto una prefazione del libro. A giugno sarò poi a Bologna, Valvasone, Trieste e anche in Umbria.
Senti, tra i processi famosi per eresia ci sono i Templari, Giovanna d'Arco, trovi similitudini con loro nelle pratiche?
Certo, sebbene siano di epoche diverse e di fatti non sono gli stessi, però ci sono ad esempio delle pratiche come quella dell'osculum infame, una sorta di bacio vassallatico che le donne, così come avevano fatto i templari, davano al nuovo signore, il diavolo, per giurargli la fedeltà e rinnegare il battesimo.
Tu hai dedicato spazio anche a personaggi importanti che hanno difeso le streghe.
Hai ragione, di certo questi personaggi hanno meno eco di Torquemada e Bernardo Gui, gli inquisitori più noti e delle torture che spesso monopolizzano intere conferenze. La risposta è quindi sì, ci sono stati politici o rappresentanti della Chiesa che si sono mossi in difesa delle donne, scrivendo anche libri e discorsi. Ci sono anche processi dove la strega era stata scagionata dal tribunale dell'Inquisizione, ma che invece fu condannata lo stesso giorno dal giudice civile, con ben 14 capi di imputazione.
Puoi anticiparci qualche curiosità?
Sono molte quelle raccolte nel libro, costruite esclusivamente dai verbali. Posso citare la prova dei remedi e delle 12 candele usate da una donna della provincia di Viterbo contro un parente, oppure l'uso di chiavi per salvare una neonata dalla magia di un'altra strega, o l'uso del vino con determinate metodologie.
C'è un verbale che ho avuto modo di leggere. Io dico che in questo modo, quando esco di casa e chiamo il diavolo e dico che mi faccia in modo de gatta e mi conduca dove voglio andare e teromai, ritomai, ritornai, scusate, quella domenica notte. Diavolo. Menami al noce di Benevento. Io adesso non so se l'ho letto bene perché
Sì. Benissimo.
bisogna anche sapere interpretare e porre attenzione. Quindi.
Queste donne spesso uscivano di casa e tanto che i mariti le rincorrevano con i bastoni alzati, così si legge, per celebrare i rituali denominati sabba, dove usavano unguenti e facevano balli attorno al fuoco. Una curiosità è che in certi periodi l'Inquisizione proibì proprio le danze a cerchio, perché si credeva che evocassero in questo modo il caprone che compariva al centro. Di questi, forse il Ciarazzole Marazzule, reso celebre poi dal ballo in fa diesis minore di
Di Angelo
Branduardi.
Branduardi, sì. Senti, le donne sapevano fare astuzie?
Ah sì, i frati domenicani erano convintissimi di questa cosa, che si è protratta anche in testi del 1600, di cui parlo nell'ultimo capitolo del libro. E i giudici davano indicazioni specifiche a questo, spiegando come condurre le indagini, dove cercare nella casa e cosa. Ad esempio, cercate certe polveri color ruffo, unguenti di lupo, nodi di capelli intarsiati e intrecciati con legnetti, eccetera. Oppure ancora a chi andava a prelevare le donne per indurle subito al carcere, non toccate i polsi mentre si arrestano, indossate cera benedetta. E anche qui c'è tutto un iter particolare di cui parlo. Ci sono poi dei casi in cui i giudici si facevano aiutare da altre donne nelle indagini, perché erano convinti che le streghe portassero le magie cucite addosso e pertanto venivano, con l'aiuto di altre donne che intervenivano nel processo, donne di buona reputazione, a differenza delle imputate, per rasarle completamente. Sapevano poi usare altri trucchi e così i giudici enunciavano: nella misura in cui sei innocente, versa le tue lacrime, se invece sei colpevole, non farlo in nessun modo. Oppure le sottoponevano alle ordalie o ad altre prove, come la prova del peso dell'anima, la prova del ferro. E quindi i trucchi e le astuzie delle donne erano ben conosciute.
So che questo libro ha rappresentato tanto per te, è il coronamento anche di un sogno.
Sì, è stata un'esigenza intima e profonda. Si traspare dalle lettere del libro sicuramente. E purtroppo è stato un fenomeno devastante, che ha coinvolto dal Medioevo al Rinascimento donne con ricadute sociali e psicologiche su intere famiglie. La strega era la vicina di casa. Ridare voce alle cicatrici della storia con la ferma determinazione di chi ha profondamente voluto recuperare qualcosa, prima che queste vicende si dimenticano, arrivando in tal modo a far riflettere sull'attuale fenomeno della violenza sulle donne e la condizione femminile, stando attenti a non romanzarla troppo.
Certo. Progetto La Storia Oltre le Sbarre procede con ricerche più attuali nei comuni del nord-est che vogliono partecipare all'estero con le tue ricerche, Islanda,
sì,
e Spagna.
Sto vero? Andando avanti, questo libro fa parte di un progetto appunto che si chiama La Storia Oltre le Sbarre, in cui ricostruisco esclusivamente dei casi processuali, adattandole poi a un linguaggio semplice per tutti i tipi di lettori, e sto proseguendo adesso con dei manoscritti islandesi e spagnoli.
Ecco, una delle domande che forse viene così spontanea anche e mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando è che quando parli di stregoneria, cioè, ti fa un po' di paura, ti inquieta.
Sì, è vero, è vero. È un argomento che da una parte inquieta, da una parte attrae,
affascina.
Molto. Affascina. Per questo io ho scelto di lavorare sulle fonti. Perché credo sia fondamentale divulgare la storia come effettivamente si è vissuta. E, le streghe erano ovunque e coinvolgevano qualsiasi ceto sociale, quindi dalla nobiltà inglese fino alla popolana, la contadina delle montagne anche bellunesi. E purtroppo ci sono dei casi documentati anche fino al Novecento di donne,
certo,
che sono state accusate di questo crimine.
Vedo qui che c'è il patrocinio che hai ottenuto da parte di diverse realtà, una di queste la conosco molto bene, che è il CERS, ma poi ce ne sono anche altre.
Sì, sono dei patrocini a cui tengo molto e che approfitto anche per ringraziare qua. C'è quello dell'editore Edizione Penne e Papiri, c'è il Festival del Medioevo, che è la rassegna che si svolge a Gubbio ogni anno di divulgazione storica,
sì,
e c'è Camillo Balossini, fotografo storico, e il CIANS, ed Italia Medievale di Maurizio Calì, che si occupa veramente a 360 gradi di cultura e storia.
Allora, se volete rimanere affascinati, anche incuriositi, vi invito a partecipare alla presentazione di questo libro di Monia Montechiarini, Stregoneria, Crimine Femminile, domenica prossima 27 maggio alle 17 al Castello di Zumelle. Ci sarà naturalmente presente l'autrice e con molto piacere verrò a seguirti anch'io, a riascoltarti, anche
grazie
se
mille,
abbiamo presentato qui oggi questo libro.
Grazie mille e vi aspetto quindi.
Certo, in bocca al lupo per tutto, Monia.
Evviva,
grazie
lupo.